Radio Nuova Trieste. In concerto. L'anima nella musica classica.
Carissime amiche, carissimi amici, ben ritrovati da Alessandro per questo nostro speciale dedicato alla classica. E quest'oggi abbiamo il piacere di avere a Radio Nuova Trieste un graditissimo ospite che ormai, possiamo dirlo veramente, è diventato un amico di Radio Nuova Trieste. E lui è il maestro Marius Bartocini.
Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Carissimo, è veramente un piacere averti nuovamente qui da noi nei nostri studi, anche perché ho notato che ormai annualmente ci vediamo per produrre i tuoi bellissimi album, CD discografici, per chi non avesse potuto ascoltare le nostre precedenti trasmissioni di uscite che abbiamo fatto importanti con i tuoi lavori. E ricordo quando avevamo fatto la presentazione del tuo CD, del tuo lancio per Kojeluk, sì. Il compositore tra il 700 e l'800, questa figura così ieratica del 700 che tu hai presentato con questo splendido lavoro, che tra l'altro questo tuo CD è proprio l'opera completa proprio di Kojeluk, proprio quindi hai fatto veramente un'antologia,
sì, integrale, quindi, quattro mani, sì,
chi esatto. Vuole conoscere quel compositore lì, è veramente la tua lavorazione, il tuo lavoro diventa un lavoro di riferimento. Ecco, questo solo per dirvi, cari ascoltatori e ascoltatrici, chi è Marius Bartocini, cioè un maestro che veramente sta facendo dei lavori sempre più interessanti e approfonditi. Allora, quando ho riletto la tua biografia, però due cose dobbiamo dirle per alcuni nostri ascoltatori che magari non ti conoscono, anche perché comunque già ai tuoi esordi sei uscito con il massimo dei voti, con lode, la segnalazione della pubblicazione della tesi presso il Conservatorio Tomaldini di Udine, quindi già in partenza c'era veramente nel tuo DNA la musica classica, no? E poi hai collaborato con compagnie corali, orchestrali, cameristiche, e poi, non so, leggo per esempio che nel 2007 sei stato invitato a tenere due concerti con musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Scarlatti, Brahms, in una prestigiosa chiesa
a Berlino. Sì.
A Berlino, quindi anche quello hai fatto. Poi hai frequentato ultimamente la masterclass in direzione d'orchestra con Leonor Chambadal e Romolo Gessi, sì, il nostro sì. Grande maestro Romolo, che salutiamo,
sì, sì,
tanto.
Assolutamente.
E poi hai diretto i Wiener Symphoniker.
Sì, in occasione di questa masterclass abbiamo avuto questa fortuna.
È una roba incredibile. E i Wiener Symphoniker io li trasmetto anch'io nelle loro composizioni, ogni tanto facciamo sentire proprio in questa trasmissione, facciamo sentire qualche loro bel concerto. Insomma, hai fatto un sacco di lavorazioni e di lavori. Ma più di tutto, oggi lanciamo questo tuo nuovo lavoro discografico. E veramente complimenti, Marius, per la tua competenza, la tua capacità tecnica. E sentirete, avremo piacere di ascoltare questo grande lavoro che è stato appena prodotto dal nostro maestro. Vi chiedo veramente un invito come conduttore di questa trasmissione: se avete la possibilità, prendete questo CD, è bellissimo, l'abbiamo ascoltato in radio un attimino prima di iniziare la nostra trasmissione, e le note sono veramente brillanti, come brillante è la casa discografica, che è la Brilliant Classics.
Grazie, grazie per questa presentazione, grazie ancora una volta a tutti coloro che ci ascoltano, per me è sempre un onore perché mi sento molto di casa, mi fa davvero molto piacere presentare insomma ogni volta questi nuovi progetti discografici qui da te per Radio Nuova Trieste, per tutti gli amici che ci ascoltano in diretta oppure in podcast.
Sì, questa puntata sarà anche in podcast, ma è ascoltabile anche in FM. E allora partiamo con questo magnifico lavoro discografico. Raccontaci un po'.
Oggi sono qui per presentarvi un doppio CD dedicato interamente a Josef Myslivecek, di cui vi parlerò fra poco, un compositore oggi non conosciuto ma davvero molto celebre al suo tempo, amico di Mozart e altro ancora. In questi due CD io ho registrato per la terza volta, perché è la terza volta che viene registrato l'integrale, cioè tutto ciò che lui ha scritto per fortepiano, ma questa volta non a clavicembalo, non a pianoforte moderno, bensì al fortepiano, quindi uno strumento d'elezione sia del periodo di Myslivecek sia per quanto riguarda questa letteratura. Credo che sia una cosa abbastanza importante perché non viene un risultato identico a come suonava Myslivecek, questa è un po' l'idea, no, che si fanno molti, però sicuramente ci si può avvicinare molto visto che questi sono gli strumenti unici e quelli più diffusi. Questo doppio CD realizzato per la casa Brilliant Classics prevede per l'appunto i suoi due numeri in catalogo, ovvero le sei sonate in due movimenti e i sei divertimenti, quindi rondò in un momento solo. Il 6 è un numero che compare molto spesso, è davvero ricorrente nella produzione Myslivecekiana, e le stesse sei sinfonie, che sono quelle che lui poi pubblicò, e le altre composizioni di musica da camera, le sei sonate per violino e così via. Sono brani secondo me molto brillanti, molto affascinanti, molto trasparenti, lineari, che puntano non a un eroismo oppure a un proto-romanticismo, ma ad una linearità, una bellezza apparentemente fragile ma davvero molto molto lavorata, molto curata, un po' come quei mobili che sembrano semplici ma attraverso piccoli dettagli denotano un grande lavoro da parte del creatore. Poi, siccome Myslivecek ha prodotto poco, ecco perché vorrei dire, non ha prodotto poco perché era poco prolifico, ma perché lui era un compositore d'opera. Myslivecek, nato appunto nel 1737, è stato il più famoso compositore ceco di opere del suo periodo. È nato a Praga, è venuto a Venezia, questo è un elemento molto importante per un aspetto che dirò poi dopo. Ha studiato con Peschetti ed ha ingranato nel mondo dell'opera, che era sicuramente quello che permetteva di guadagnare di più rispetto al concertismo, alla musica, insomma, però c'erano anche altissimi dischi. Da allora si è stabilizzato in Italia ed è diventato un guest artist, oppure composer in residence, diremmo oggi, al Teatro San Carlo. E faccio, diciamo, questa osservazione per far capire un po' l'importanza di questo compositore che oggi noi non conosciamo, ma che in realtà pesava molto al tempo. Ecco, Myslivecek ha trovato il lavoro che Mozart avrebbe sempre voluto trovare, ovvero un lavoro in teatro come compositore d'opera, da parte di un teatro che richiedesse tutta una serie di commissioni e che permettesse poi di essere lanciato anche altrove. E è andato anche all'estero, ricordo Lezio, la sua opera Lezio, che ha prodotto a Monaco, a Parma, in cui ha conosciuto uno dei suoi primi amori, la Gugliari, e a Padova, a Firenze e così via. Quindi ha avuto veramente un grande successo. Lui viveva soprattutto di opera, per cui non aveva la necessità di scrivere molto. Mozart purtroppo ha avuto una vita molto travagliata da un punto di vista lavorativo, certo. E le sonate che lui componeva erano dei mezzi per poter ottenere un sostegno, un finanziamento. Myslivecek non ne aveva bisogno. In realtà la cosa interessante è che anche Mozart guadagnò molto e non si sa come rimanesse senza soldi, e la stessa cosa vale per Myslivecek. Si vede che avevano non badavano a spese, certo, in sostanza, certo. E quindi, trattandosi di un catalogo abbastanza ridotto, io ho associato, come cerco di fare spesso, la ricerca non solo biografica ma anche musicologica e anche del repertorio che ha composto e che ci ha lasciato Miss Livia, cioè, poi una cosa è comporre, una cosa è ciò che ci è arrivato, perché magari ha composto di più, ci è arrivato di meno o così via.
Ecco, raccontaci, come sei arrivato a questa ricerca?
E ho trovato un manoscritto nella biblioteca di Baden-Württemberg che comprende 3 ottetti. Cosa vuol dire ottetti? Cioè composizioni per 8 strumenti a fiato che Miss Livecek ha composto originariamente per questo organico. Poi nel 1790 e passa un altro compositore che si chiama Vincent Maschek, che era uno dei migliori allievi di František Xaver Dušek, quindi ci colleghiamo al primo progetto discografico che ho fatto. Infatti, è casuale ovviamente la ricerca, io cercavo Miss Livecek, non ho cercato ovviamente Dušek,
certo.
E ha trascritto per fortepiano, quindi lui negli anni 90 del 700 ovviamente ha trascritto di questi 3 ottetti solo 2. E il terzo invece è un suo ottetto, quindi si è fatto pubblicità da solo, trascrivendo una sua composizione originalmente per 8 fiati per fortepiano. E io ho pensato di introdurlo, questi ottetti, per far capire il successo post-mortem di questo compositore che veniva ancora trascritto, apprezzato ed eseguito, e anche per offrire una visione differente di queste composizioni magistrali. E qui non lo dico da esecutore, lo dico da compositore, io non scrivo, ma comunque un po' mi dedico, ho studiato, quindi vedo anche la musica da un punto di vista compositivo, non solo esecutivo, e devo dire che questi ottetti sono veramente dei
eccellenti,
sono veramente composti da una grande mano. E qui insomma ho inserito all'interno di questi 2 dischi, quindi queste 6 sonate, mm-hmm, questi 6 divertimenti e questi 2 ottetti. C'è scritto infatti sul disco 3 octets, no? In realtà sono solo 2 perché ho registrato quelli che ha composto Miss Livecek e non quello che ha scritto Maschek. E ho questa capito. È una prima mondiale assoluta, credo addirittura che non siano mai stati eseguiti in tempi moderni, presumo, sicuramente mai registrati.
E allora tuffiamoci, come si dice, in questo bellissimo lavoro, iniziamo ad ascoltare qualcosa, presentaci qualcosa di questo primo, di questa prima parte di ascolto che adesso ascolteremo.
Ah, certamente, certamente. Dunque, allora, io direi che potremmo iniziare ad ascoltare un pezzo forte, ovvero il primo movimento dalla sua sonata numero 1, che è un allegro con spirito, in cui abbiamo modo di assaggiare tutta la brillantezza di Miss Livecek, ma allo stesso tempo la sua raffinatezza e il suo forte ancoraggio a quello che è il periodo classico. Quindi dalle 6 sonate, l'allegro con spirito, primo movimento della sonata numero 1.
Compositore ceco, nato a Praga nel 1737 e morto a Roma nel 1781, Józef Miss Livecek, e al fortepiano, per voi, il maestro Mariusz Bartocini.
Thank you.
Carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, avete ascoltato che note meravigliose vi abbiamo regalato quest'oggi nel nostro concerto di musica classica. Direi che dobbiamo dire grazie a Bartolomeo Cristofori, oltre che al nostro Marius Bartocini, perché questo geniale artigiano padovano al servizio del principe Ferdinando de' Medici costruì questo fortepiano ed era lo strumento prediletto da Haydn e da Mozart.
Sì.
Tu mi dicevi, maestro Bartocini, che suonare il fortepiano è una roba difficilissima per certi aspetti, cioè e comunque è difficile registrarlo, non è uno strumento così semplice. Spieghiamo, a te la parola.
Sì, cioè, grazie per questa opportunità non prevista, perché non ci assentono, pensano che da casa abbiamo un foglio, ma
no.
Noi andiamo diretti, per cui mi stupisco in diretta. E grazie a questa opportunità, proprio per diffondere un po' quella che è la difficoltà dell'affrontare una strada che molti credono sia una strada di convenienza, ovvero
certo,
è più comodo, la letteratura è più facile, la tastiera è più leggera, tutti questi modi di dire. Tuttavia, suonare il fortepiano vuol dire suonare diversi modelli con diverse meccaniche, quindi ovviamente bisogna avere diversi approcci tecnici. Non è facile avere diversi approcci tecnici, bisogna davvero studiare moltissimo e non si è mai preparati come si vorrebbe, insomma, no? E poi ovviamente fortepiano vuol dire, a mio avviso, associare anche un'attività di ricerca e di studio, non solo di come è fatto lo strumento, ma anche di come si suonava nello specifico al tempo, di quali erano le informazioni che noi possiamo cogliere per capire al meglio quella visione del tempo. E questo è un percorso che veramente ruba tanto, tanto tempo, tanti anni, che è sempre in fieri. Poi appunto la differenza di strumenti, in particolar modo di meccaniche, porta poi ad avere molte difficoltà. Alcuni strumenti, soprattutto quelli più piccoli, più leggeri, te ne parlerò poi, questo è uno dei due strumenti che ho utilizzato in questi dischi, crea veramente molti problemi tecnici, perché la tastiera è più leggera, quindi uno pensa se è più leggera faccio meno fatica. No, se è più leggera faccio più fatica a controllarla, faccio più fatica a ottenere un certo tipo di range dinamico. Ecco come sonate come queste, che in realtà sono apparentemente fattibili o semplici al pianoforte moderno, al fortepiano si trasformano in qualcosa di diverso.
Anche perché il fortepiano, essendo un cordofono, è uno strumento che è un po' particolare. Potremmo dire, forse, Marius, che in qualche modo il fortepiano è un po' il nonno del pianoforte, il padre del pianoforte.
Anche il padre. Molti pensano che il padre pianoforte sia il clavicembalo, ma in realtà avendo una meccanica diversa non può essere messo nella stessa famiglia. Il nonno semmai è il clavicordo, che aveva questa tangente, quindi con un meccanismo a percussione.
Questo che nonno. Interessante, parliamo di tanti strumenti oggi.
Tanti strumenti, bisogna avere delle foto anche alla radio. No, vabbè, ma si trova in rete, insomma, il clavicordo potrebbe essere il nonno, ecco. E il fortepiano o i fortepiani, perché ce ne sono, non esiste, diciamo, il fortepiano unico come modello, esistono veramente tanti modelli, alcuni veramente molto differenti, ma così tanto differenti che se li paragoniamo allo strumento moderno abbiamo degli strumenti con un suono molto più pungente, come in questo caso è una mistura, ma il suono è molto più chiaro, più trasparente, ma abbiamo anche degli strumenti estremamente morbidi come i Pleyel, che fanno sembrare certi pianoforti moderni molto più metallici. È curiosa sta cosa, quindi abbiamo una gamma veramente molto differente, quindi parliamo di fortepiani, ecco, in questo caso.
Però è interessante, ecco, come questo cordofono, appunto, essendo in qualche modo, ma è uno strumento percosso o pizzicato?
No, sempre percosso.
Ah, sempre percosso.
Abbiamo sempre un martello. Okay. Ciò che cambia è, sono due gli elementi che creano una bella differenza. In primis è il meccanismo che spinge il martello a percuotere la corda, che davvero può obbligare un esecutore a cambiare tecnica, perché se io ho un meccanismo molto sostanzioso e molto diciamo così elaborato, posso essere più grezzo nel modo di pormi. Invece più essenziale è il meccanismo, quindi se io ho il tasto con un pezzo di legno e legato a un'altra linguetta, no, che ha il martello, ecco, lì diventa molto difficile gestire e controllare, perché il martello è molto libero, per cui bisogna veramente ottenere il massimo con poco, ecco. E poi l'altro elemento è il materiale che percuote la corda. Nel pianoforte moderno noi abbiamo una parte piccola in legno e poi un feltro e molto materiale attorno. Nei fortepiani inglesi troviamo un atteggiamento simile, ma con delle diverse tipi di pelli. Nei viennesi, come quello che avete ascoltato, troviamo una testa di legno abbastanza evidente e con due fasce di legno, due e mezzo, insomma, bisogna vedere un attimo, ma sono poche. E questo perché? Non perché fossero meno evoluti o non avessero una concezione del suono bello, perché volevano un suono più brillante, che tanto si addice a questa letteratura.
Ecco, bellissimo questo tuo approfondimento tecnico, ma ora parliamo delle tue emozioni. Come ti è venuto in mente a un certo punto nella tua carriera brillante di maestro avvicinarti al fortepiano? Perché c'è stato un momento in cui hai detto: ah, questo è uno strumento che fa per me.
Allora, ci vorrebbe, abbiamo 4 ore, ce ne abbiamo, non ne abbiamo 4 ore, peccato. No, in realtà è stato un avvicinamento abbastanza casuale, poiché con l'attività concertistica avevo messo in conto che poteva capitare un'opportunità di eseguire qualcosa di musica da camera, da solista al fortepiano, al che ho detto: guarda, considerando che può capitare e che io non ho mai visto un fortepiano, sarebbe il caso che mi iscriva a qualche corso e che lo studi un po'. E ricordo benissimo che decisi di iscrivermi ad un corso in cui c'era appunto la possibilità di studiare il fortepiano. Questo corso era tenuto da Ilario Gregoletto, che
carissimo tuo amico,
che è stato un mio grandissimo maestro, a cui devo fondamentalmente la mia nascita come fortepianista e anche come clavicembalista. E in quel corso lì avvenne il famoso momento epifanico che si parla tanto, no, nella letteratura, di cui si parla tanto nella letteratura, ovvero ero l'unico iscritto. Ho avuto modo di studiare in continuazione e mi si è aperto un mondo. Devo dire che io avevo molti pregiudizi, io avevo i capelli lunghi, suonavo repertorio romantico contemporaneo, era un po' quello che pensavo, e capita a quell'età, sì, insomma, sì. E quindi partivo anche prevenuto, questo lo dico, certo, per dire che non partivo con una predilezione per questo repertorio,
no.
E mi si è aperto un mondo, provando Haydn, mi ricordo al tempo, capii dopo un po' di ore di studio che questa letteratura vestiva tanto bene su questo strumento e ho deciso così di approfondirlo ed è stata un po' un buco nero che mi ha assorbito e che mi ha poi portato ad oggi a fare solo attività di fortepiano e anche clavicembalo e tastiere storiche. Oggi non faccio più pianoforte moderno, non perché lo ritengo meno importante, perché il mio gusto personale trova la sua massima realizzazione nel realizzare o nel creare musica di un certo periodo con strumenti di quel periodo lì. Ecco, questa è una cosa che mi affascina.
Bellissimo. I minuti passano. Ascoltiamo sì. Un altro brano tratto dal tuo splendido lavoro Complete Keyboard Works
sì, certo.
Di Josef Myslivecek e presentaci un altro brano che ascolteremo.
Certamente, se posso, volevo solo spendere due parole su ciò che abbiamo ascoltato prima, ovvero su questo movimento delle sonate di Myslivecek, poiché queste sonate erano conosciute da Mozart, il quale probabilmente le ha anche eseguite, tant'è vero che in una lettera del 1677 scrisse queste parole qui: conosco le sonate di Myslivecek, le ho suonate a Monaco, sono piuttosto semplici e piacevoli da ascoltare. Semplici non lo so, però lo dice Mozart.
Sì.
Devo avvertire mia sorella, a cui ho inviato i miei umili saluti, di suonarle con espressione, gusto e fuoco, ed impararle a memoria, perché sono sonate che sicuramente piaceranno a tutti, facili da memorizzare e molto efficaci se suonate con la dovuta precisione.
Abbiamo fatto rivivere Mozart
sì,
oggi.
È interessante questa cosa, allora, come credits si dicono oggi, no? Quindi se piace a Mozart vale. In realtà per me è interessante proprio questo apporto storico, il fatto che le conoscesse, che le avesse eseguite e che avesse individuato uno degli elementi importanti della scrittura di Myslivecek, ovvero suonarle con gusto. Myslivecek non è un compositore che può essere suonato leggendo quello che c'è scritto e cercando di interpretare. Uno dice, beh, tutti i compositori, con tutti c'è lo stesso approccio. No, con Myslivecek bisogna introdurre un po' di elementi, bisogna avere un certo tipo di approccio, altrimenti una lettura sterile che si rifà sulle dinamiche e su qualche elemento non fa brillare questa composizione. E forse anche l'utilizzo del fortepiano dà molto materiale in più per poter apprezzare questo linguaggio.
Ma noi vogliamo apprezzare ora la tua musica con le tue composizioni che ci presenti.
Certamente. Allora, io vi proporrei adesso un ascolto, sei divertimenti, quindi dell'altra raccolta, questa raccolta che comprende sei rondò, sei pezzi unici.
Siamo al CD numero 2.
CD numero 2, esattamente. Qui appunto che sul manoscritto scritto per il cembalo dal signor Giuseppe Myslivecek, che poi vi dirò, conosciuto come il Boemo, perché c'erano dei soprannomi, quindi lui era conosciuto come Boemo, non il divino Boemo, ma il Boemo. Vi proporrei questo secondo rondò, secondo divertimento, allegretto ma non troppo, eseguito su un fortepiano diverso, di cui poi vi parlerò, che dimostra tutta l'eleganza e la raffinatezza dello stile di Myslivecek, piccolo pezzo, però che richiede una grandissima grazia, ecco, ho usato questa cacofonia, no? E che richiede quindi una semplicità tecnica, ma allo stesso tempo una grande cura del fraseggio.
Vi stiamo presentando quest'oggi il lancio discografico della nuova recente produzione dedicata a Josef Myslivecek, Complete Keyboard Works. Al fortepiano il maestro Marius Bartoccini. Thank you. Questo brano veramente eccezionale, bellissimo, di una brillantezza e di una trasparenza che è veramente ineguagliabile, forse anche perché è stato suonato a Cremona. Bellissima coincidenza, perché era la diocesi del nostro attuale vescovo Monsignor Enrico Trevisi, che fra l'altro è il nostro editore, e così approfittiamo anche per salutarlo molto affettuosamente e per ringraziarlo che ci dà questo spazio per questo approfondimento.
Certo.
Ed è veramente un piacere ascoltare questi brani, Marius, perché il fortepiano proprio rende queste sonorità in ambienti ampi, così ariosi, dà proprio l'idea di questa ariosità veneziana.
Sì, certo, grazie per insomma, questa tua puntualizzazione. Sì, questa registrazione è stata fatta, come probabilmente molti hanno ascoltato, su uno strumento diverso di cui adesso vi parlerò, ed è stata fatta a Pontevico, Corte dei Frati. Adesso non so bene se sia Pontevico o Cremona, però siamo comunque a Cremona, e approfitto proprio per ringraziare Daniele Giani, un famosissimo costruttore di organi che ha restaurato e costruito delle copie a San Pietro, quindi un organaro davvero molto importante, e che io voglio ringraziare perché è stato così gentile da concederci la possibilità di registrare in questa meravigliosa sala, perché qui sicuramente il fortepiano fa la differenza, ma anche la sala contribuisce molto. Sì, come dicevo prima, sono state fatte tre integrali di Miss Livecek, ovvero la prima Josef Hala al clavicembalo nel 1950-60, se non ricordo male, ma è tutto scritto nel mio sito con tanto di copertina del CD, per
mariusbartocini.com.
esattamente, okay. Per tutti coloro, in questo periodo ho dei problemi, però ecco, se per caso non si apre il sito, si aprirà, ecco, prima, okay. Poi. E poi è stato fatto un integrale pochi anni fa da una pianista americana che si chiama Hammer, non ricordo il nome adesso purtroppo, al pianoforte moderno, ma non è mai stata fatta un integrale al fortepiano, quindi questa è la terza volta che viene registrata, ma la prima volta al fortepiano, ai fortepiani per la precisione, perché io ho utilizzato una copia di Paul McNulty di un originale di Anton Walter, quindi ringraziamo non solo Bartolomeo Cristofori ma anche Gabriel Anton Walter, che è okay. stato
bene.
Che, ecco, per chi non conoscesse, molti probabilmente conoscono, sono stati a Salisburgo a vedere la casa natale di Mozart e hanno visto il suo pianoforte, non lo chiamano pianoforte piano, quello è un originale costruito da Anton Walter, che è il fortepiano di Mozart. Mozart aveva un originale, ovviamente, perché era coevo, Walter. Io invece ho utilizzato una copia di Anton Walter, quindi Mozart, Miss Livecek, uno strumento particolarmente azzeccato, che è quello che avete ascoltato nella prima traccia.
Sì.
E poi mi sono spinto in maniera bizzarra ad utilizzare un altro strumento, grazie a Ilario Gregoletto, che mi ha concesso l'utilizzo di questo strumento originale, quindi non più una copia, ma uno strumento del periodo, che è quello che avete appena ascoltato, costruito da Luigi Offer a Venezia. E uno dice, ma cosa c'entra Venezia? Beh, lui ha studiato a Venezia, ha lavorato a Venezia, il buon Miss Livecek. Di conseguenza ho immaginato che l'esecuzione di questi pezzi a Venezia, dove lui poi ha studiato con Pescetti. Quindi siamo ancora una volta apparentemente lontani, ma molto collegati a Miss Livecek. Uno strumento dalle sonorità magiche, perché è molto lontano dal pianoforte moderno, con anche qualche, possiamo dire, qualche difetto se non siamo abituati ad ascoltarlo, ma anche con molti pregi, ad esempio quello che tu hai perfettamente centrato, no? La grande trasparenza sonora di questa sonorità, la brillantezza e la leggerezza, che crea poi anche un'interpretazione differente, perché l'interpretazione la fa l'interprete, ma anche un po' lo strumento, perché se
sì,
lo strumento
sì.
Ha un suono scuro e caldo e nero, dico io, no? Un suono scuro molto, molto morboso, questo suono è difficile essere trasparenti e
certo.
Brillanti.
Certo.
Per cui ho utilizzato appunto questi due strumenti cercando di dare la massima varietà. Ecco,
ecco, è interessante anche questo connubio, no? Tra l'interprete in qualche modo e lo strumento. Sembra come se la nostra anima in qualche modo ha bisogno di un controaltare di tipo materico per riuscire ad esprimere quello che c'è dentro.
Ah, assolutamente. Allora, ho sentito moltissimi amici e colleghi, ogni tanto ci si incontra, ci si scontrano. Chi pratica soprattutto la musica moderna, avendo sempre lo stesso tipo di strumento, è fermamente convinto che in alcuni casi è anche vera questa cosa, ma in alcuni casi che sia solo l'interprete che piega lo strumento e che l'idea dell'interprete può arrivare con qualunque strumento, no? Perché? Perché lo strumento è sempre quello, quindi hai lo Steinway, il Fazioli, cambia un po' il suono, ma non è che cambia così drasticamente. Nel mondo delle tastiere antiche si cambia veramente tanto, per cui è impossibile ottenere certi risultati su determinati strumenti, proprio perché nascono per quel tipo di letteratura e suggeriscono gli strumenti stessi un certo tipo di interpretazione. Un
Esatto.
mio carissimo un conoscente, l'ho conosciuto dal vivo, amico perché siamo frequentati poco, abbiamo solo chiacchierato un po', che è Christopher Hammer. Quando parlai con lui, io gli chiesi: ma tu con chi hai studiato? E lui mi disse: io ho studiato con Graf, con Walter, con Cristofori, quindi con gli strumenti. È molto interessante questa affermazione che lui ha fatto, perché il fortepiano, soprattutto se originale, ti suggerisce, ti insegna come suonare certe cose, ti insegna cosa non fare e già questa è una grande cosa. Sul pianoforte moderno si può fare di tutto, è una bellissima cosa, però ci si può anche disperdere nel fare cose che magari sullo strumento di Mozart non si poteva fare. Ecco, quindi laddove arriva al limite, arriva il suggerimento sul cosa fare, ecco. E quindi sì, sicuramente l'idea, l'interprete è il nucleo. E questo ci deve essere e non può assolutamente mancare. Lo strumento diventa un mezzo importantissimo sul quale il nucleo a volte si deve adeguare.
Carissimo Marius, suggeriscici un nuovo ascolto perché la tua musica è talmente ben interpretata che vogliamo sentire ancora qualcosa.
Ti ringrazio. Io direi di ascoltare un brano dagli Ottetti, che sono delle composizioni davvero molto ampie e questa volta tutt'altro che facili, sia tecnicamente che musicalmente.
E cambiamo autore.
E cambiamo autore, esattamente. E in realtà la musica è sempre stata composta da Mislivecek, ma trascritta appunto da Vincent Mašek, uno, ma io credo il migliore allievo di František Xaver Dušek. Perché? Perché tra tutti coloro, e ne aveva moltissimi, che hanno seguito un po' il maestro, lui è stato quello che ha diretto la messa funebre nella chiesa di San Nicola a Praga, durante il funerale di Dušek. Io vi proporrei l'ascolto del monumentale primo movimento allegro spiritoso del ottetto numero 3 in mi bemolle maggiore, trascritto appunto da Mašek, che è composto da Mislivecek, in cui possiamo assaporare la maestosità della scrittura di Mislivecek e la eccellente mano di Mašek, che comprimendo 8 parti in 2 mani non fa sentire nessuna mancanza. Ecco, e non è facile, come dire,
Ti
questa cosa,
credo.
non è
E
facile.
lo ascolteremo proprio in questo momento.
Sul fortepiano Walter, su cui ho eseguito anche la prima traccia.
Benissimo, allora al fortepiano il maestro Marius Bartoccini. Thank you. Carissime amiche, carissimi amici, avete ascoltato anche questo brano spiritoso, che brillantezza, che bellezza, direi che sono rimasto estasiato anche da questo ascolto, perché essendo anche un tecnico specializzato in audio, ho detto mamma mia, ma deve essere bravissimo questo tecnico che ha registrato, e infatti devo dare veramente il plauso al tuo tecnico che ha registrato questi brani, oltre ovviamente a fare un plauso ovviamente alla casa editrice discografica Brilliant Classics, che ha saputo apprezzare questi lavori. Però salutiamo il tecnico, perché merita.
Certamente, salutiamo Federico Savio, che è un mio compagno di merende, io ho registrato tutti i dischi con lui e ho iniziato a registrare con lui, ed è un tecnico, oltre che tecnicamente molto preparato, è anche una bellissima persona con cui poter registrare in serenità, assolutamente, ed è di Pontevico lui, quindi siamo ancora correlati a Cremona.
No, una grande incisione, veramente di gran classe, da ascoltare a casa assolutamente, ma anche in automobile con una buona autoradio, direi. Dici subito dove lo compriamo questo bel CD, perché è imperdibile.
Grazie. Il CD ovviamente è reperibile su tutti quanti i canali di vendita come Amazon, come adesso non saprei neanche, comunque in qualsiasi negozio è vendibile anche da Feltrinelli. Se qualcuno poi vuole un CD autografato, io sono disponibile, insomma, così
attraverso il sito www.mariusbartocini.com.
Scrivetemi pure, insomma, e volentieri qualche piccola cosa. Insomma, c'è.
Ok, è veramente bello poter lanciare questo tuo progetto discografico. E allora, se hai ancora qualche ringraziamento da fare a qualcuno, questo è il momento giusto.
Certo, assolutamente. Allora, ovviamente è un progetto in cui c'è la mia faccia, è un progetto che è nato da una mia idea sicuramente, però non l'ho realizzato da solo, e le persone che devo ringraziare sono molte, insomma ce ne sono, e senza queste persone io non avrei mai potuto per l'appunto portare alla luce un progetto a cui tenevo tantissimo. Beh, ringrazio ovviamente la Brilliant Classics per aver creduto in questo progetto e nella mia attività musicale. Ringrazio ancora una volta Federico Savio, con cui abbiamo registrato questo disco in due posti diversi. Ringrazio ovviamente il Narodni Museum, quindi il Museo Nazionale Ceco, per avermi insomma concesso la possibilità di consultare i manoscritti, perché queste musiche sono state così acquistate, delle copie, come si fa regolarmente, attraverso il Museo di Praga e anche Museo di Regensburg, il quale mi ha concesso la visione della partitura delle sei sonate. Credo di aver detto tutti, ovviamente ringrazio te per questa opportunità che mi hai nuovamente offerto.
Molto volentieri.
E anche tutti coloro che ci stanno ascoltando e che sono arrivati fino a questo punto.
Certo, ovviamente. E la nostra radio, che in qualche modo ha sempre il piacere di supportarti e di supportarvi. Ecco, ritornando un attimino a questo lavoro splendido, direi quindi che gli autori all'interno di questo doppio CD sono due, sono Josef Misliwiecek e Mašek,
sì.
E quindi due autori in questo doppio CD che fanno da capolino, diciamo, all'interno della copertina che sarà pubblicata anche sul nostro sito radionuovatrieste.it nella sezione dedicata agli speciali musicali, proprio per dare così un segnalibro per chi avesse piacere di acquistare questo splendido lavoro, che vale la pena veramente ascoltare nella sua interezza, perché oltre ad essere tanta bella musica, dà tanta armonia nel cuore.
Certamente, copertina realizzata da Cesare Bellafronte, ecco, dimenticavo che vorrei ringraziare Andre, il mio fotografo di fiducia, che ha realizzato anche la foto del cofanetto di Dushek, quindi ecco, lui volevo ringraziare e ringrazio anche...
Sei venuto molto bene in questo busto, sei
sì,
venuto
un busto classico,
molto elegante.
Un busto classico, sono troppo serio, molti amici mi dicono, ma sei davvero tu quello serio? Dico, ebbene sì, sono io, abbiamo fatto un fotomontaggio per l'espressione
facciale. Hai fatto
facciale.
Bene,
sì,
hai fatto
esatto.
Bene, hai fatto bene.
E, quindi così volevo specificare anche questa cosa e ringrazio ovviamente anche Federico Del Forno per la gentile concessione della chiesa Santa Cosma e Damiano, in cui abbiamo registrato una buona parte di questo repertorio.
Grazie Marius Bartocini per essere stato qui con noi, grazie maestro, e ti vogliamo congedare ascoltandoti proprio nell'ultimo brano conclusivo che chiude il nostro programma di quest'oggi.
Ti ringrazio. Allora io proporrei di continuare con questo tetto terzo, ma ascoltare l'ultimo movimento, che ha una brillantezza e una retorica che ricorda molto autori più conosciuti come appunto Beethoven e Mozart, ma siccome lui è molto più anziano dei due, perché nasce appunto nel 1937, così forse ci può suggerire il fatto che fosse un linguaggio frequentato anche da altri compositori in altre maniere, ma con risultati secondo me altrettanto brillanti. Quindi vi propongo questo rondò allegretto dal terzo tetto in mi bemolle, sempre trascritto da Mašek, ma la cui musica originale è composta sempre da Mislivecek.
Grazie maestro e buon proseguimento, è stato un piacere stare in tua compagnia.
Grazie a voi.
Alla nostra radio quest'oggi il lancio discografico classico edito dalla Brilliant Classics, disponibile su Amazon, di Josef Mislivecek, Complete Keyboard Works, con al fortepiano il maestro Marius Bartocini. Alla prossima trasmissione e buon ascolto a tutti del brano conclusivo. A risentirci.
Radio Nuova Trieste. In concerto. L'anima nella musica classica.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.